Buon pomeriggio, sabato 23 novembre, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico, La Voce, insieme a voi Giorgio. Oggi vi parleremo dei due importanti spettacoli che andranno in scena domenica 24 novembre e lunedì 25, che rientrano anche nella giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne. Nella prima parte di Spazio Scenico, fra poco dopo la pausa musicale, avremo con noi in diretta telefonica Sveva Schneider, attrice e autrice italiana di origine tedesca, che era stata con noi nel 2023 per presentarci Website, il tempo dei lupi, che torna oggi per presentarci un altro spettacolo prodotto dalla compagnia Piccolo Canto, che si intitola Chiaroscuro, voce e corpo, per Artemisia Gentileschi di Gaetano Colella, con la regia di Andrea Chiodi, e che vede in scena, oltre alla nostra ospite, le attrici Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Mengardo, Ilaria Pezzera, che racconteranno la drammatica vita di questa artista straordinaria che ha saputo dare voce alle donne, che attraverso l'arte e la bellezza si è salvata dalla solitudine, dal disonore e dalla violenza. Spettacolo che vi consiglio, che potrete vedere domenica 24 novembre alle 18 al Teatro Quirino di Vigonza, all'interno della rassegna Tempo Presente di Echidna Cultura. Nella seconda parte vi parleremo di uno spettacolo che tornerà a Padova lunedì 25 novembre alle 20:30 al Teatro Verdi qui a Padova, ed è lo spettacolo Dentro, una storia vera se volete, di Giuliana Musso, e per l'occasione riascolteremo l'intervista che Giuliana Musso ci aveva rilasciato su questo spettacolo. Ora, come mi avevo anticipato la scorsa puntata, ascolteremo dal nuovo album dell'attrice di cinema e teatro, cantautrice Maria Roveran, qualche brano di questo suo album che si intitola Come in un film. Dalle note di questo album si scrive: è infatti un racconto per parole e suoni che si sviluppa in una prospettiva cinetica, quasi che si levasse su un palcoscenico o si delineasse sotto la luce di una cinepresa, grazie anche alle creazioni sonore di Gioschievano. Splendide texture di soundtrack, ma piegate all'esigenza della forma canzone. Ricercando il respiro anche là dove tutto sembrava suggerirle un'apnea, ha così dato vita a un disco intimo, per certi versi anche duro e sempre evocativo di molti possibili significati. Sono 10 brani come temi di 10 colonne sonore, con uso della voce che sembra stratificarsi tra echi ed elementi del sound design per facilitarne l'ascolto e l'abbandono all'immaginazione. E noi allora da questo album ci ascoltiamo una canzone che tra l'altro vede la presenza anche di un'altra grande artista che voi conoscete, che è Erika Boschiero. La canzone si intitola In bilico. Buon ascolto. In bilico, dal nuovo album di Maria Roveran, e noi allora entriamo in diretta con Spazio Scenico e ci colleghiamo con la nostra ospite Sveva Schneider. Buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Buon pomeriggio a te, grazie per essere in diretta con noi. Sveva Schneider, un'attrice e autrice italiana di origini tedesche, che era stata con noi per presentarci Website, il tempo dei lupi, spettacolo che ha scritto e interpretato. Oggi con la nostra ospite vi parleremo di uno spettacolo che andrà in scena domani 24 novembre alle 18 al Teatro Quirino di Vigonza, qui alle porte di Padova, è uno spettacolo che fa parte della rassegna Tempo Presente di Echidna Cultura. Si intitola Chiaroscuro, voce e corpo, per Artemisia Gentileschi di Gaetano Colella, con la regia di Andrea Chiodi, e che vede in scena, oltre a Sveva Schneider, le attrici Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo, Ilaria Pezzera, che racconteranno la drammatica vita di questa artista straordinaria che ha saputo dare voce alle donne, che attraverso l'arte e la bellezza si è salvata dalla solitudine, dal disonore e dalla violenza. Allora Sveva, prima di presentarci lo spettacolo, di addentrarci nello spettacolo, ti volevo chiedere...
Assolutamente. Dimmi, scusa.
Ti volevo chiedere un attimo di presentarci la figura di Artemisia Gentileschi, un'artista rivoluzionaria sotto tanti aspetti. Ad esempio, il 19 luglio del 1616 è stata la prima donna in assoluto ad essere ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno. Una persona coraggiosa, diventata simbolo del femminismo internazionale. In effetti il suo nome viene anche citato da molte parti, ricordato in occasione del 25 novembre. Forse tra l'altro questo aspetto, seppur importantissimo, ne ha anche un po' oscurato la genialità e il suo talento artistico. Per chi verrà appunto domani alle 18 al Teatro Quirino di Vigonza, puoi presentarci chi era oggettivamente, ma anche cosa rappresenta per te Artemisia Gentileschi?
Allora, per noi è stato veramente un bellissimo studio di questa figura, perché il testo ce l'ha scritto Gaetano Colella e ha dato un suo punto di vista, appellandosi però proprio alla parte anche del processo, perché non so se tutti sanno che Artemisia Gentileschi è stata la prima donna alla quale è stata riconosciuto il processo per stupro, per cui una enorme conquista per le donne e i diritti femminili. E lei, di lei, almeno come l'abbiamo voluta presentare noi, si chiama Chiaroscuro, perché la parte, diciamo, più terribile della sua storia l'abbiamo voluta, abbiamo visto la trasformazione in luce, perché lei non ha mai mollato e ha sempre creduto nella sua arte, e attraverso l'arte lei è riuscita a trovare una trasformazione, una realizzazione della figura femminile. Per noi questa è stata la cosa in assoluto più importante. Poi noi, Anima e Corpo, perché Compagnia Piccolo Canto si occupa soprattutto di spettacoli con il canto a polifonia, per noi è proprio stato intrecciare la partitura del testo con il canto. E i canti, diciamo, li ha arrangiati e li ha composti Miriam Gotti, che è una delle attrici che è anche in scena, ed è stato proprio dar voce e un tessuto sonoro su tutto lo spettacolo, per cui questa è stata un po' la scommessa di questo spettacolo, che ha proprio anche musiche originali.
E tra l'altro ricordiamo che siamo nel 1600, quindi anche un artista che, insomma, era difficile, impensabile una carriera femminile all'epoca.
Sì, assolutamente.
Prego, scusami.
No, prego.
E infatti ho letto che appunto è stata rivoluzionaria anche da questo punto di vista, perché appunto lei è passata anche alla pittura di soggetti sacri, infatti abbracciando completamente l'azione caravaggesca, giusto?
Esatto, infatti noi all'interno dello spettacolo mostreremo un solo quadro, che tra l'altro viene proiettato, vabbè, non vi voglio svelare tutto, no. Che il quadro su Oloferne, dove ci sono dei dettagli incredibili, dove schizza il sangue, dove c'è proprio anche anche all'interno proprio del quadro stesso un chiaroscuro molto forte, no? Diciamolo così, e si è avvicinata moltissimo a lei come stile. E anche i suoi quadri hanno una forza vitale incredibile, che ha a che fare con le due forze, quella della violenza e quella anche un po' del riscatto femminile.
E tra l'altro tu ci hai appena raccontato brevemente della compagnia, la vostra compagnia Piccolo Canto, che dà particolare attenzione al mondo sonoro, affidato a suoni polifonici, a canti a cappella, che appunto si fondono anche col testo drammaturgico. Ed è sicuramente un aspetto particolare a livello teatrale. E so che è brutta le classificazioni, ma come voi, che nome daresti al vostro teatro?
Allora, diciamo che noi dal primo spettacolo che abbiamo fatto insieme nel 2016, che abbiamo messo, noi ci conoscevamo, eravamo amiche, trasversali, avevamo anche collaborato insieme, e da lì abbiamo fatto praticamente tutto. Spettacoli dove non è il canto inteso come adesso vi cantiamo una canzone, ma proprio il suono intrecciato che diventa partitura testuale e anche corporea, mi viene da dire, spaziale. E da lì questa connotazione per noi è un po' il nostro timbro, diciamo così, il nostro colore, e ci piace tantissimo il fatto di mischiare le due arti. E in questo caso, essendo che c'è un processo, le parole sono proprio vere, quelle che ha trovato Gaetano Colella guardando negli archivi, cercare un tessuto sonoro che sostenga e che possa restituire emotivamente un senso profondo, questo per noi è mischiare le due arti ha un po' questo potere, questo di restituire anche emotivamente delle cose forti. e da lì, a parte Neia Soli, che è difficile fare la polifonia, da lì insomma non ci siamo più tolti, perché è un pochino il nostro timbro, il nostro riconoscimento.
E appunto questo spettacolo, sottolineavate che è stato anche un motivo per andare in scena tutte voi artiste insieme, ma come sarà la rappresentazione di Artemisia durante la scena? Sarà una rappresentazione corale, immagino?
Assolutamente sì, ci sono raffigurate all'interno delle persone, a un certo punto una vestizione iconografica di Artemisia, ma siamo tutte Artemisie, perché è proprio un lavoro corale, è come se ci si passa il testimone, il pensiero di uno e il pensiero dell'altro, c'è un prolungamento proprio del pensiero, e anche per come è stata pensata la messa in scena da Andrea Chiodi, è come se fossimo delle ragazze che si incontrano per fare delle prove e poi a un certo punto si vestono e si svestono dei propri di questo vestito di Artemisia, ma tutte sono tutte, per cui anche questo segno della moltiplicazione ci interessava, il punto di vista che di tutte le donne, e non rimanere focalizzati soltanto su un protagonismo, come se tutte possiamo essere Artemisia e tutte abbiamo la possibilità di riscatto. E ci piaceva anche l'idea, un po' uno spettacolo un po' a scatola, è un po' un metronomo, perché è tutto incastrato, la parola si incastra sul testo, hanno degli appuntamenti molto precisi, per cui è come se fosse davvero un concerto, una partitura tutta scritta, anche nelle azioni.
Infatti il vostro regista Andrea Chiodi in un'intervista ha detto «Ho trovato da subito affascinante la sfida che fossero solo voci femminili a raccontare una storia come quella della grande pittrice. Mi sono immaginato una sorta di sala studio di redazione radiofonica dove le voci e i suoni potessero raccontare storie». Un po' questa allora la scenografia.
La scenografia è essenzialissima, non so se magari l'hai vista dalle foto che ti ho mandato, ci sono dei microfoni a vista, c'è un'arella e un case di quelli che si trovano in teatro, perché potrebbe essere uno spazio qualunque, uno spazio di un posto dove si registra una radio, potrebbe essere qualsiasi spazio, è molto essenziale, non ha tempo, al tempo nostro. Diciamo. Io alzo un po' la voce perché sono in macchina, perché stiamo andando vicino a Bologna a far spettacolo, sono qua col tecnico, per cui non so, Andrea Chidini, non so se mi sentite bene.
No, ti sentiamo perfettamente, vai pure.
Ah, ok, perfetto. Non abbiamo dato una connotazione temporale, anche perché un po' di Artemisie anche oggi ci sono, e per noi era importante vedere il punto di vista, diciamo, moderno, dare una chiave moderna e non restituirla soltanto in storia, diciamo, datata, oppure una storia antica. Ci parla di oggi, delle Artemisie di oggi.
Quindi le riflessioni che vorreste portare al pubblico sono queste?
Assolutamente. Poi vediamo cosa dice il pubblico, ogni pubblico reagisce diversamente, ma tendenzialmente vengono molto colpiti soprattutto dal fatto che c'è una forza, si sente questa forza femminile, mi viene da dire, questa presenza, anche se all'interno citiamo personaggi maschili, perché c'è il processo, per cui, però sempre col nostro punto di vista, non facciamo i personaggi, li attraversiamo le loro voci.
Anche le musiche sono scritte da voi, mi pare.
Sì, le musiche in particolar modo è stata Miriam Gotti, che è all'interno con noi, ad arrangiare e a comporre tutti i pezzi musicali, sì.
Quindi uno spettacolo assolutamente da vedere, oltre che per la sua particolarità, anche per conoscere questa figura importantissima. Prima di salutarti, visto che sei in giro per lavoro, ti volevo chiedere una tua opinione riguardo, visto che siamo anche in vicinanza del 25 novembre, di una dichiarazione che in questi giorni ha fatto molte polemiche, presumo l'avrai ascoltata, quella, le dichiarazioni del ministro Valditara, che comunque te la leggo. in caso, dove dice: la visione ideologica vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato, ma come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia la famiglia fondata sull'uguaglianza. E ti vorrei chiedere che tipo di reazione hanno creato in te queste parole e come vedi l'attuale momento sociale che stiamo vivendo in Italia, e perché tutto appunto non finisca nella retorica che finisce il 26 novembre, che tipo di cambiamento vorresti ci fosse? Prego.
Bella tosta come domanda, non so neanche se ho una risposta. Io so soltanto che lotto tra virgolette ogni giorno per questo diritto all'uguaglianza, cresco un figlio piccolino cercando di partire da lui e mettendolo di fronte a tutte le possibilità e anche alle possibilità di scelta che ha lui, e è difficilissimo non so, io parto sempre dal basso, non mi fa paura, diciamo così, prendere una posizione, un pensiero finito.
Prego.
Io non so, parto sempre da quello che riesco a cambiare io e a fare io, di più non riesco a fare, però capisco questa roba dell'uguaglianza, sono tante cose insieme, tantissimi pensieri che in questo momento non riesco a raccogliere dentro di me e a dare una restituzione, diciamo, complessa e completa, perché ci vorrebbe veramente tanto tempo.
Ok, in chiusura ti chiedo allora, vorrei che facessi tu la chiusura invitando gli ascoltatori a venire domani a vedere il vostro spettacolo a Teatro Quirino di Vigonza. Prego.
Allora, noi della compagnia Piccolo Canto vi aspettiamo domani alle ore 18 per ascoltare questa incredibile storia di Artemisia Gentileschi e per stare insieme, per rifondare il rito del teatro e poi scambiare anche due parole alla fine, perché poi è quello che è la parte più bella, diciamo. E, che dire, compagnia Piccolo Canto e Andrea Chidini vi aspettano domani sera.
Grazie Svelva, ci vediamo domani, buon lavoro allora.
Grazie a te. Ciao.
Boschero, la città della gioia, rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo aver ascoltato Svelva Snyder, e noi parliamo di un altro lavoro, parliamo di Dentro, uno spettacolo che andrà in scena lunedì 25 novembre a Teatro Verdi di Padova, scritto da Giuliana Musso. Nelle note si leggono: Dentro, la messa in scena del mio incontro con una donna e con la sua storia segreta, la storia di una verità chiusa dentro i corpi che lotta per uscire allo scoperto. Un'esperienza difficile da ascoltare, una madre che scopre la peggiore delle verità, una figlia che odia la madre, un padre innocente fino a prova contraria, e una platea di terapeuti, consulenti, educatori, medici, assistenti, sociali, avvocati che non vogliono sapere la verità. Il segreto ha un contenuto preciso e un fine positivo, protegge qualcosa o qualcuno, il segreto silenzia una verità che potrebbe danneggiare degli innocenti. Anche la censura ha un contenuto preciso, ma il suo fine è contrario a quello del segreto. Danneggia gli innocenti, protegge i vili interessi. Il tabù, invece, per noi oggi è il puro terrore di sapere, quindi il suo contenuto rimane ambiguo e indeterminato. Dentro non è un teatro di indagine, è indagine stessa, quando è ancora nella vita, la mia vita. Dentro non è un lavoro sulla violenza, ma un occultamento della violenza. Dentro è un piccolo omaggio teatrale alla verità dei figli. Allora noi ci andiamo ad ascoltare un'intervista che Giuliana Musso ci aveva regalato su questo spettacolo. Buon ascolto. E questa era Patrizia Laquidaria con Acciaio, e ora vi parliamo di uno spettacolo importante da non perdere. Dove si intitola Dentro, una storia vera. Se volete parlarcene, un gradito ritorno dopo un bel po' di tempo. Telefono con noi Giuliana Musso, buon pomeriggio e grazie mille.
E buon pomeriggio a tutti. Eccomi qua.
Giuliana Musso, nota attrice, ricercatrice, autrice di diversi premi importanti nella sua carriera artistica, di recente premio della critica 2021 assegnato dall'ANCT, Associazione Nazionale Critici di Teatro. è tra le maggiori esponenti del teatro d'indagine, un teatro che si colloca al confine con il giornalismo d'inchiesta. Innanzitutto volevo chiederle di questo premio, visto che arriva da persone che di mestiere vedono tantissimi spettacoli, che hanno un occhio critico, diciamo, più esperto rispetto a, ad esempio, uno spettatore comune come posso essere io.
Sì, beh, certo, un premio importante per me. Non sono abituata, ecco, ad avere queste attenzioni e mi ha veramente colpito. Sono contenta anche che giunga per gli ultimi due lavori che sono citati appunto nella motivazione del premio, perché sono due lavori abbastanza diversi, estremamente diversi tra loro e anche abbastanza impegnativi per me. L'uno, il primo, che è La scimmia, che è un adattamento, una riscrittura, una sovrascrittura, come dico io, da un racconto di Kafka, che mi impegna molto come, anche come interprete, forse un po' al limite delle mie forze.
E, anche molto fisico.
Sì, molto, molto, molto fisico, sì. È un monologo e quindi non c'è pietà per me dentro quel lavoro. Mentre l'ultimo, quello che porteremo appunto a Padova nei prossimi giorni, Dentro, è un lavoro invece che ha, diciamo che al suo punto di forza, forse anche, come tutti i punti di forza, anche di fragilità, cioè lì dove c'è stata la sfida più grande è quella della drammaturgia, cioè della scrittura, perché il tema che mi è venuto incontro era un tema difficilmente affrontabile, ecco, diciamo così.
Infatti lei ha citato La scimmia, appunto spettacolo, dove appunto lei ritrova anche la passione per la commedia dell'arte, trasformandosi in questo uomo scimmia che per salvarsi rinuncia, diciamo, alla sua parte più vera. E mentre questo ultimo lavoro, Dentro, una storia vera, se volete, come mai ha voluto sottolineare questo aspetto?
Beh, un po' il così a se vi pare, no? Cioè è un appello alla, come dire, alla presenza, al punto in cui si colloca chi ascolta. A un certo punto in questo spettacolo si dice una cosa che è un po' ruvida da accettare, un po' difficile da accettare, cioè che la verità non esiste in quanto in sé, in quanto noi vediamo ciò che siamo disposti, predisposti a vedere. E quindi dobbiamo fare i conti prima di tutto con noi stessi, con la nostra posizione in generale, no? Sui fatti, gli avvenimenti. Questo mi sembra che anche gli ultimi eventi sociali ce lo hanno un po' dimostrato. Per quello credo anche che soffiare sul fuoco della polarizzazione, della estremizzazione delle idee non sia utile. In questo caso specifico parliamo di uno dei grandi tabù, forse il tabù archetipico proprio, che è quello dell'abuso sessuale intrafamiliare, ossia dell'incesto. Questo fenomeno, abuso, maltrattamento legato alla sfera sessuale dei minori, è purtroppo un fenomeno molto sommerso, che fa molta fatica ad essere letto e a fare parte della nostra percezione, ma esiste. Lo affrontiamo dal punto di vista dei testimoni, perché io credo molto ho proprio bisogno sempre di partire da un punto di rispetto del dolore, di rispetto delle vittime, e quindi mi avvicino alle loro storie con molta cautela, preferisco stare nei pressi, là dove ci sta la maggior parte di noi, no? Noi che siamo persone che magari incontrano nella loro vita storie, fatti di questo genere da esterni o per motivi professionali, perché magari siamo insegnanti, siamo psicologi, siamo avvocati, eccetera, eccetera, oppure perché semplicemente nella nostra cerchia di affetti, di amicizie, a qualcuno tocca in sorte un dramma del genere. Ecco, parlo a noi, partendo dalla mia esperienza diretta di incontro con una storia del genere.
Infatti lei sottolinea appunto che questo lavoro parla dell'occultamento della violenza. Ma quando lei dice che noi siamo addestrati al non voler sapere, cosa si riferisce?
Ci sono dei fatti, degli avvenimenti, degli ambiti in cui è evidente che ci proteggiamo dal dolore, non vedendo, non volendo interagire con la realtà, nemmeno quando abbiamo davanti agli occhi le prove dei fatti, perché accettare quel tipo di realtà lì, lo dice uno dei personaggi in questo spettacolo, che è un magistrato, farebbe crollare in qualche modo un sistema di valori, un sistema di certezze che noi riteniamo indispensabili per stare in piedi, per sopravvivere allo smarrimento.
Mi ha fatto venire in mente certi interrogatori anche sulle donne che subiscono violenza.
Sì, anche il fenomeno che noi conosciamo molto bene, lo conosciamo tutti, eppure non riusciamo tanto a modificare, no? Che occulta la figura del molestatore, del violentatore, del violento in generale, spostando l'accento sulla personalità, sul comportamento, proprio sulla vita delle vittime, no? Ci abbiamo messo tantissimi anni a modificare perfino la dichiarazione, no? la titolazione violenza sulle donne. La violenza sulle donne è la violenza degli uomini. Allora, già spostare l'asse, no? Del linguaggio,
esatto.
La violenza degli uomini. Perché chi ha un problema di violenza, di pratica della violenza, di uso della violenza, in questo settore, in questo campo specifico, sono molto più, ovviamente, cioè, voglio dire, i maschi, no? Ci saranno sicuramente anche donne molto violente, ma il fenomeno è al maschile. Eppure l'abbiamo sempre chiamata violenza sulle donne, dove la gente, colui che agisce la violenza, in questo titolo sparisce. Così avviene anche a volte nei tribunali, no? La vittima diventa il soggetto del procedimento. Ecco, anche di questo un po' si parla, ma il grande tema è cosa ce ne facciamo della verità e quindi della giustizia intesa come tale, se può arrivare. E quando si parla di verità, come si fa a non parlare anche di noi, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni e di come tutto questo condiziona il nostro approccio? Io credo che sia un lavoro che a me ha dato molto come esperienza di vita, perché mi sono realmente trovata coinvolta come testimone, e quindi mi sono fatta delle domande su me stessa, no? Su come io mi comporto, come reagisco. Ha anche messo in discussione alcune certezze un po' ideologiche che avevo, no? Che sempre la verità ci salva, che sempre la verità è l'unica strada possibile.
E sono gli interrogativi che vorrebbe si ponesse anche il pubblico?
Certo. Sì, io credo che il teatro possa fare questo oggi, non tanto dare, non contribuire a questa costante, forzata semplificazione moralistica della realtà, no? In bello, brutto, buono, cattivo, giusto, sbagliato, non con formule a cui aderire in maniera rigida, ma precisando e definendo sempre meglio quali sono gli interrogativi utili che ci possiamo porre, e lasciando spazio alle emozioni, ai sentimenti che ci rendono persone, individui unici, uniche, non non massificabili, ecco, no? Non siamo neutri, non siamo tutti uguali. Ognuno di noi ha un portato, ha una intelligenza, una sensibilità, una forma di anche di preconcetti, perché no? Molto diversi. E ognuno di noi va rispettato, no? Partendo da questa individualità.
Il teatro, oltretutto, ha anche la funzione di condivisione.
Di condivisione è di mettere al centro la storia delle persone, l'esperienza vera delle persone, perché è lì che stanno i sentimenti e le emozioni. E poi da lì costruire insieme degli interrogativi, un po' come faceva, no? Un po' il teatro classico, greco, quando davanti a delle storie molto forti, molto drammatiche, particolari, si formulavano interrogativi universali che toccavano tutti.
Infatti mi ha fatto pensare al suo collega Ascanio Celestini, che tra l'altro lei con lei ha lavorato, che un'intervista a giugno appunto sottolineava, però adesso riferendosi alla pandemia, che appunto la sua visione era quella della mancanza di condivisione del dolore, che secondo lui non c'è stata.
Sono perfettamente d'accordo. Non c'è stata la condivisione del dolore nel senso dell'esperienza vera delle persone, no? C'è stato un scivolamento verso, purtroppo io accuso molto di questo, i mass media,
infatti,
la televisione, che appiattisce molto, no? Moralisticamente la realtà. Io credo davvero che per tutti sia un vantaggio tornare ad onorare le esperienze dei singoli in quanto singoli, come tali, perché dentro alle loro storie sicuramente c'è anche un pezzo della nostra unicità. Sì. E questo ci consola, questo ci può salvare. Non essere assimilati, no? Al grande gruppo, alla grande massa, tutti che si muovono in un'unica direzione e all'interno della quale ci sentiamo confortati, perché prima o poi l'elemento di disgiunzione che ci farà proiettare fuori dal branco, dalla massa, arriverà. E lì ci sentiremo sicuramente soli e spiazzati.
Ok, in questo spettacolo lei non sarà da sola. E ci sarà anche una sua collega. Come avverrà il dialogo tra di voi in scena?
La mia collega è Maria Aris, una donna di grandissima esperienza teatrale, una grande professionista, che ha lavorato con i più grandi registi italiani e da anni cerca progetti che possano un po' corrisponderle anche per il senso, diciamo, civile, politico, che ha per lei il teatro. Io sono molto orgogliosa di lavorare con lei. Lei farà il ruolo di una madre che purtroppo deve affrontare una storia di abuso avvenuta nella sua famiglia e che incontra me. Io invece farò un personaggio che non ho mai fatto in tutta la mia vita, che è me stessa, e, certo, scritto per il teatro, quindi una me stessa che diventa personaggio, però è stata veramente un'esperienza molto, molto, molto intensa. Tutte le sere arrivo alla fine, mi commuovo per questa storia, sia questa storia teatrale che questa storia che ha toccato la mia vita personale, che questa relazione che io sento di, cioè questo sentimento di grande gratitudine che provo per l'attrice che è Maria Aris e che è in scena con me. Sono sempre molto contenta quando arrivo in fondo e riscopro tutte le sere gli stessi sentimenti di gratitudine.
Certo. Le faccio un'ultima domanda. Una delle cose che ammiro di lei come artista è che riesce appunto a raccontare queste storie anche molto complicate, riesce a farlo avendo anche un grosso successo sia di pubblico che di critica, c'è sul suo sito un pensiero che da spettatore condivido molto. Appunto, volevo chiederle il suo punto di vista di artista, anche dopo l'esperienza pandemica che abbiamo visto, ha fortemente penalizzato il teatro, che a tutto livello istituzionale chi lo dovrebbe rappresentare non si è proprio dimostrato all'altezza. Appunto, lei dice, leggo velocemente: ho il desiderio di un teatro che ci guardi negli occhi e che ci ascolti, di una drammaturgia che nasca dall'indagine e trasferisca sulla scena la testimonianza di chi vive. So di condividere questo desiderio con molti artisti che resistono spontaneamente alla seduzione dell'autoreferenzialità per arrendersi ad un teatro che ama osservare più di quanto ama farsi osservare. Diamoci occasione per spostare il baricentro del virtuosismo al contenuto, dal grande teatro ad una comunità che si riunisce.
Sì, direi che questa affermazione che ho scritto parecchi anni fa, per me è ancora valida e abbraccia tutti i generi. Non è che bisogna fare per forza il teatro civile nel senso classico della denuncia, del tema scottante. Credo che tutto il teatro, anche il teatro classico, possa svolgere questa funzione. Molto dipende da come è fatto, molto dipende se viene fatto per sé, cioè se il fine del teatro è il teatro stesso, no? Quindi tutti i testi, i contenuti, le scelte diventano un pretesto. Ecco, io non penso, nella mia piccola esperienza, sono 20 anni che scrivo e piano piano ho imparato anche ad autodirigermi, io penso che la forma e i linguaggi siano a disposizione del contenuto. Ogni contenuto, ogni soggetto, ogni argomento, per essere svolto in maniera efficace e condiviso veramente, cioè fatto per il pubblico, bisogna di trovare la sua forma, la forma che più gli consente di trovare questa efficacia. E quindi si può parlare in teatro comico quando è necessario. Per esempio, io ho fatto uno spettacolo sulla morte, sul fine vita, dove la comicità era indispensabile per poter trattare l'argomento.
Che tanti saluti, esatto. Vero?
Esatto.
Che ho visto e rivisto.
In cui invece, tipo Mio eroe, che è uno spettacolo sulla guerra, io metto in scena le madri di alcuni soldati italiani che sono morti nella guerra in Afghanistan, ecco lì la comicità non poteva esistere, ma viceversa la potenza, no? Esisteva la potenza del pianto, no? Del pianto anche rituale, no? Del lutto come luogo di comprensione profonda dei fatti e della realtà, ecco. Quindi penso questo, che questa affermazione sia ancora valida. Spero tanto che il sistema teatrale esca un po' dalle nebbie, dalle paludi in cui, a causa di norme e regole sempre più lontane dalle reali esigenze sia della produzione che della distribuzione teatrale, si è impantanato. Ecco, io spero tanto che si abbassi un pochino il livello di complessità, no? Delle norme, degli algoritmi, del fattore quantitativo, e si possa tornare a dare fiducia alle persone che lavorano sia nell'ambito organizzativo che produttivo che artistico, di poter fare delle scelte di merito, scelte di qualità, scelte Ecco, io credo che il teatro non sia diverso dal resto del mondo, non sia diverso dagli altri settori del nostro paese, in cui proprio la buona volontà e la buona pratica sta un po' arrancando, schiacciata da meccanismi che sono diventati più potenti e più importanti del fine per il quale sono stati generati.
Grazie mille. Grazie. Giuliana, buon pomeriggio.
Grazie a lei, è stato un piacere.
E questa era Giuliana Musso, che sarà in scena lunedì 25 novembre al Teatro Verdi di Padova con Dentro una storia vera, se volete, uno spettacolo consigliatissimo di questa grande artista. Noi allora facciamo una pausa musicale e ci risentiamo per il finale.
Mi perdo nei tuoi occhi.
Questa è la grandissima Chiara Patronella con Fiore di Campo e noi allora siamo verso il finale di questa puntata di Spazio Scenico. Ringrazio Sveva Snyder, che è stata in diretta telefonica con noi, che ci ha presentato Chiaro Scuro, voce e corpo per Artemisia Gentileschi, di Caetano Colella con Francesca Cecola, Miriam Gotti, Barbara Mengardi, Ilaria Pezzera e appunto Sveva Snyder, per la regia di Andrea Chiodi, un progetto della compagnia Piccolo Canto in collaborazione con associazioni in atto che raccontano appunto la drammatica vita di questa straordinaria artista, e sarà in scena appunto domani 24 novembre alle 18 al Teatro Quirino di Vigonza, qui alle porte di Padova, all'interno della rassegna Tempo Presente di Echidna Cultura. Ricordo anche appunto Dentro una storia vera, se volete, di Giuliana Musso, che sarà qui a Padova lunedì 25 novembre al Teatro Verdi. Poi vi ricordo anche che inizia la rassegna Emozioni Sipario ad Abano Terme, 12 appuntamenti di teatro di qualità. Il primo ospite di questa imperdibile rassegna sarà Valerio Mazzucato questa sera, sabato 23 novembre alle 21, con Aria d'opera Mandate all'aria. Intrighi, vendette, passioni, tradimenti, raggiri e ricatti. Una divertente lettura spettacolo. E come dice lui, qualche cavatina a cantà e scottadeo, un'immagine all'opera lirica italiana recentemente riconosciuta da UNESCO quale patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi sarà anche uno spettacolo molto molto divertente. Poi sempre questa sera un altro bellissimo lavoro, questa sera sabato 23 novembre, della compagnia Lo Russo Macri, appunto, che porterà in scena Memory al Teatro Kitchen di Vicenza, scritto e diretto e interpretato da Giulio Macri e Nicola Lo Russo. Memory è il racconto di due anime disperse nel silenzio alla disperata ricerca della propria identità. Due anime che frugano nel passato inseguendo la reminiscenza di ciò che è accaduto, di quell'istante che ha completamente stravolto il loro esistere. Due di noi che provano a rimandare saldamente aggrappati alla convinzione che la vita non sia solo una soltanto una mera sequela di insignificanti vicende e coincidenze, ma piuttosto una trama di eventi culminanti in un piano sublime, o almeno così sperano. Un viaggio che ha in sé sogno, realtà, dolcezza e nostalgia. Poi un altro spettacolo che vi segnalo, che sarà invece sempre domani, domenica 24 novembre alle 18 al Teatro a Teatrino Zero di Spinea, che tra l'altro aprirà a breve la propria rassegna. Nel sito teatrinozero.com troverete appunto gli spettacoli che tra l'altro ci ha presentato Paolo Zaffaina qualche puntata fa, e domani andrà in scena Il Brevetto con Sara Cosmo, Vittoria Coccozza, Sara Baldan e Leonora Ongoro, per la drammaturgia di Paolo Zaffaina e Roberta Borghi. E sarà al Teatrino Zero di Spinea domani 24 novembre alle 18, ingresso libero fino a esaurimento posti. Noi siamo alla conclusione, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi saluto allora con un'altra canzone dell'album Come in un film di Maria Roveran, e questa è Porta Fortuna. Grazie a tutti di cuore, buon pomeriggio.